Sí. Dicevo, non vorrei che la dolcezza di questo canto ci avesse cullato un po' troppo. Perché è un canto molto dolce, molto bello questo salmo. Leggendo il programma vedo che alle 15 ci sarebbe la mia meditazione, alle 16:30, quindi prevedo un'ora e mezza, cioè una cosa. Interventi e domande. Chiedo a Nino se posso invertire le due cose.
Io con i sacerdoti lascio sempre carta bianca.
Falso. Che bugie! Vabbè, dovete avere pazienza, vi insegniamo la misericordia.
No, noi la pratichiamo.
Sì, ve la insegniamo, nel senso che noi siamo misericordiosi.
No, noi,
ve la insegniamo perché li educhiamo, ci tiriamo fuori la misericordia del cuore.
E quando tirate fuori dai gangheri.
È così. Beh, non siamo i soli, qui non si va a categorie, ma. Allora io invertirei le due cose, vorrei partire dalle quello che qui dice interventi e domande sulle meditazioni e poi con la mia meditazione come dire accompagnare, proprio avere, dare lo spunto per così per chiudere un po', anche se poi anche questa sera avrete la possibilità di una condivisione, comunque, quindi di continuare questa condivisione. Quindi partirei da voi. Abbiamo avuto due meditazioni, due giornate, un compito a casa da fare. Chi ha voluto così mettere il cuore sul Salmo 135 o 137, se voglia. E quindi se qualcuno ha qualche intervento, qualche considerazione, qualche domanda a cui proprio che ci può anche appunto possiamo anche
io partirei da Fulvio.
No, come
la tua? Hai ancora capito che sei la superstar di questo? Allora, se c'è qualcuno che vuole fare qualche considerazione, qualche domanda, qualche ricaduta così tranquillamente senza bisogno di dire cose particolarmente alte o proprio dal cuore quello che
io sono Grazia della diocesi di Torino, futura diocesi di Susa come consiglio. Volevo soffermarmi un attimo sulla una frase del Vangelo che ha letto questa mattina Don Massimo. Quando Gesù si dirige verso la bambina insieme ai genitori, cacciati fuori tutti gli altri. E mi ha fatto pensare un po' a questo. Lo deridevano, ma è giusto che lo deridessero nel senso che non lo conoscevano. Noi non possiamo più deridere, però rischiamo comunque di essere cacciati fuori perché l'uomo è quello che è con le sue debolezze. Quindi volevo rivolgere una preghiera. Signore, fa in modo tale, io voglio, mi metto a disposizione, tu aiutami perché io non sia cacciata fuori.
Faccio girare io se qualcun altro.
Allora io sono Renata della diocesi Novara. Ecco, mi ha colpito molto quando si parlava di io sono figlio di, sono figlio di. Ecco, mi sono sentita un po' presa in causa dalla responsabilità dell'essere testimone. Anche perché pensando al nostro movimento del Cursiglio, in tante diocesi, insomma, i movimenti sono apprezzati, in altre un pochino meno, no? Ecco, quale responsabilità dire solo una cursillista che non diciamo questo, tra virgolette, siamo dei cristiani, ecco, per far apprezzare il nostro movimento, quale importanza ha avuto nella mia vita, ecco, mi sono resa conto di quale responsabilità io devo vivere per testimoniare questo, perché io sono figlia di, e qui va di mezzo tutto quello che c'è alle spalle, quindi è un impegno molto grande, è quello di conversione, insomma, per il mio cammino.
Sì, guardate che prima c'era...
Io sono Rita di Tortona e mi volevo riallacciare all'intervento di prima sul Vangelo relativo a Gairo. Dopo che Gesù caccia fuori tutti, dice a Gairo: tu non temere, solo continua ad aver fede. Anche a Nazareth era stato contestato, il Vangelo dice: non poté compiere miracoli perché a causa della loro mancanza di fede. Allora, che rapporto c'è tra la nostra fede e la possibilità di Gesù di agire, di Dio di agire?
Ciao, sono Filippo, da diocesi di Novara. Quello che mi ha fatto un po' riflettere, credo quando la figlia ha toccato il Signore, mantenga, sì. Ma lei per imparare a toccare il Signore, chi è che ha parlato a lei del Signore così tanto, per essere così fiduciosa? Cioè io basta che tocco questo tocco il Signore, perché qualcuno, o anche lui con le sue azioni, ha dato l'esempio. Perché dico questo? Quando la trovo in vero, io ho tendito una mano in chiesa e ogni giorno mi ha detto: vai e pulisci il Signore, a polverarlo. Io mi sono emozionato, mi trovo una grazia che l'ho pulito. E ti ho toccato lo statua. E questa grazia che ha toccato il Signore veramente ha avuto questa scossa forte, questa emozione grandissima. Io lo conoscevo, ho fatto il corsino, a me mi hanno parlato i corsivisti del Signore, no? Per andare a fare così. Questa ragazza, questa figlia che ha toccato il Signore, chi è che ha parlato di lei? Di lui, cioè, a lei, per poter dire: io basta che tocco il Signore e sono salvata.
Sì, sì, è
chiaro. Parto da quest'ultima considerazione e domanda, che non ha importanza. Il Vangelo non ci dice chi gli ha parlato di Gesù. Perché una volta che l'annuncio è arrivato e ha toccato un cuore, l'annunciatore non è più importante. Qualcuno avrà sentito delle notizie, avrà sentito quello che faceva, potrebbe essere stato un discepolo, solo uno che... Il mistero del... Voi pensate quanto è misterioso il cuore che si apre alla fede. E noi non sappiamo come, la ricetta, il perché un cuore si apre alla fede e un altro cuore non si apre alla fede, noi non sappiamo perché. E non è che ci sono dei cuori che rimangono chiusi alla fede anche se sono in situazioni, in un ambiente in cui magari invece la fede è molto presente, in una famiglia in cui è molto presente. Ci sono dei cuori che, per esempio, nella propria famiglia non respirano molto, ma a un certo punto, pam, arriva. E questo ci deve dare innanzitutto sempre il senso che sempre vale la pena testimoniare, seminare, proprio perché anche dove il terreno per noi, da un punto di vista logico, sarebbe meno fertile. Perché veramente questo è il mistero del cuore che si apre alla fede, è davvero molto, molto misterioso. Citava oggi, stamattina, i magi, l'episodio dei magi. in cui alla, nella fede in Gesù arrivano questi che arrivano da lontano, pagani, eccetera, e gli scribi e i farisei che pure avevano tutto quello che era necessario, non fanno un passo. Non so chi gli aveva parlato di Gesù. Il fatto stesso che il Vangelo lo taccia è perché quando il cuore giunge a quel punto, non importa da dove ti arrivi o chi sia, attraverso chi sia passato lo Spirito, non importa più. Questa donna a un certo punto ha sentito parlare di Gesù, e questo parlare di Gesù può esserci anche questa testimonianza, no? Ci mettiamo dentro tutto quello che è annuncio. A un certo punto ha fatto breccia in questo cuore, che ha trovato lì una speranza, tanto da seguirla questa speranza, da andare a toccare il lembo del mantello. E in fondo anche Giovanni Battista diceva, c'è in mezzo a voi uno che voi non conoscete, ma che è il Messia. Bisogna che io diminuisca e lui aumenti. Ecco l'annunciatore. Anche quando invitiamo qualcuno in corsillo e questo accetta e va là, nel momento in cui è là, dobbiamo diminuire. Nel momento in cui uno dice sì ed entra, l'annunciatore non è che sparisce dalla sua vita, però l'abbiamo potuto dire, giunto fino a lì, io sono meno importante. Io penso che sia anche per questo che nel Vangelo non ci viene detto chi gli ha parlato di Gesù. L'importante è che qualcuno l'abbia fatto e questo cuore si è aperto. Sulla fede, quanto è importante la fede, è importante come come quando per esempio due litigano e poi oppure io ti ferisco, faccio qualche cosa che ti ferisce. Tu sei disposta a perdonarmi, ma io potrei rimanere chiuso a questo perdono per mille motivi. Quanto è importante? È importante se quel perdono lì, che comunque tu mi dai, per te nel tuo cuore già siamo sciolti da quello, già siamo sollevati da quello. Quanto è importante che io lo accetti? È importante perché altrimenti non può essere fruttuoso per il mio cuore. La fede è, come dire, per me, è ciò che permette a Dio, da questo punto di vista qua, non di perdonare, ma che il suo perdono, entrando nel mio cuore, porti frutto nella mia vita. In fondo, l'unico... L'amore di Dio è infinito, gli unici che possiamo mettere un limite a questo siamo noi, nella nostra libertà, con il nostro cuore. Questo aspetto però è vero ed è presente in diverse situazioni. Si dice che Gesù non poté operare miracoli, solo guarì alcuni dei loro malati. Anche perché è proprio la fede che permette di leggere in quel miracolo un segno, cioè di vedere in profondità. Dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, Gesù si ritira e tutta la folla gli va dietro e lui gli dice: non siete venuti qua perché avete visto dei segni, ma perché vi ho riempito la pancia. E allora Gesù non ci sta, perché quello non è il segno della presenza di Dio, di quello che nutre il cuore, quindi fa entrare nella fede. Ma quelli aspettavano, cioè, cavolo, questo qua c'è da mangiare, oh. Allora, per questo la fede, quello, perché nella fede si instaura una re, relazione, inizia una storia. Se tu continui ad avere Angelo, possiamo anche non avere una storia. Io prendo quello che mi dai e sono contento così. Ma se arriva un altro che mi dà qualche cosa che mi piace di più, ti faccio ciao ciao e vado di là. In quello non ho visto un segno dell'amore che tu hai per me, per cui non diventa, come dire, quel segno mi porta fino a te e a iniziare una storia d'amore. Se non colgo questo, e Gesù non opera più in quella situazione per loro, che se aveva fatto la moltiplicazione dei panni dei pesci prima.
Bene, sono Mirella, vengo dalla provincia di Siena, dalla storia di Siena. Quello che mi ha colpito veramente e diciamo la perla che so di portarmi a casa è stata quella di ieri, proprio quella che ripeteva adesso sacerdote, quello di avere una storia. Io ho sempre visto con l'esperienza del consiglio, soprattutto è stato più evidente, Dio come padre, Gesù come amico, come fratello, però non avevo mai pensato, e avere una storia per me ha significato, un po' come lui ha spiegato, avere una storia vuol dire innamorarsi, vuol dire perdere la testa, vuol dire non pensare ad altro, vuol dire pensare che tu sei per quella persona quello che lui è per te. E allora questo è stato la rivelazione più grande. Tant'è vero che questa storia la sto già portando avanti nel vostro, soprattutto perché dico, se abbiamo una storia, Signore, facciamo una passeggiata. Però la facciamo con i tuoi occhi, la facciamo col tuo amore, con i tuoi consigli, con la tua vicinanza. Avere una storia, non so fino a che punto è giusto, ma anche essere unica. Essere padre, siamo tanti figli, è bello, io sono anche figlia unica, non so neanche tanto cosa vuol dire avere dei fratelli, anche se poi ne ho incontrati tanti. Però vuol dire essere io per te e tu per me. Con questo pensiero, con questo fine, allora io posso ricominciare, io posso fare un'altra vita col Signore. Io veramente ci provo e forse ci riesco a metterla al primo posto, perché mi rendo conto che se io sono la cosa più importante per lui, il suo amore è così grande che io non posso in qualche modo che ricambiarlo.
Io sono Pino di Genova. A me ha colpito tanto il discorso della resurrezione. Nella mia esperienza mi sembra di aver sentito parlare molto della morte e poco della risurrezione. Ti faccio la domanda, perché questo? Perché siamo impreparati? Perché ce n'è poco sui Vangeli? Ecco, una domanda di questo genere. Ecco.
Oh mamma. Inizio da prendendo spunto da quello che diceva, come ti chiami?
Mirella.
Io penso che questa della fede come avere una storia con Dio molto abbia in effetti contribuito anche la mia piccola esperienza nelle tre giorni nel consiglio, perché una cosa che ogni tre giorni colpisce e dopo che ho ascoltato, no, perché poi lo sappiamo che c'era tutta la preparazione, ascoltiamo i rogli e le vivenze, poi lì alla tre giorni hanno comunque un impatto più forte, nonostante facciamo le pulci, no? Nella preparazione, quindi dovremmo ormai averlo sentito, no? Lo so già, invece lì acquista una forza diversa. E dopo aver ascoltato le vivenze, e se ci fate caso, molte vivenze hanno l'aspetto della difficoltà, della sofferenza, della caduta, del peccato, quindi proprio non della gloria, ma del Venerdì Santo, potremmo dire, non della Domenica di Resurrezione, ma prima c'è il Venerdì Santo. E quando poi andiamo alle cappelline per l'adorazione, mi accorgo che succede la stessa cosa, cioè quello che andiamo poi nelle cappelline ad adorare nel pane consacrato è lo stesso che abbiamo contemplato e adorato nella vita di chi ci ha dato la vivenza. In effetti, in quelle esperienze che noi portiamo, c'è proprio la testimonianza di un Dio che è stato presente nella mia vita. Quindi, nel momento in cui lo sto raccontando, in quel momento, perché nella preparazione è diverso, diventa la nostra storia, è un po' ostensorio di Dio. Mi accorgo che in questi due frangenti le vivenze e le cappelline in fondo portano entrambi a una contemplazione, a vedere Dio. Ci troviamo di fronte a Lui, da una parte nel pane consacrato, dall'altra nella vita della persona. Ecco avere una storia con Lui. E quando poi dal Venerdì Santo il Signore ci fa passare alla resurrezione, quindi all'incontro con Lui vivo nella nostra vita, che ci risolleva dalla nostra caduta, dalla nostra morte, quando arriviamo lì possiamo guardare indietro e accorgerci che nella nostra storia c'è Dio, che Lui l'ha già iniziata quella storia lì con noi. Proprio quando, dopo averlo scoperto, riguardiamo la nostra vita e ci accorgiamo: cavolo, però io ero distante, ma Lui mi cercava sempre. E anche adesso che riguardo quella situazione là, mi accorgo che c'era. Ecco, il dire, avere una storia con Dio, per me non è una cosa, solo una frase che ha effetto, che ci dà... No, no, io... Per me è veramente così, Ma ripeto, pensate alle vivenze che avete ascoltato, soprattutto quelle, e questa è la cosa straordinaria, soprattutto quelle di sofferenza, di caduto, di peccato, di fallimento. Eppure mentre le ascoltiamo, percepiamo proprio in quelle una compagnia di Dio, una presenza di Dio. Siamo la storia di ognuno di noi, dal punto di vista lì, è una storia sacra. Ecco perché, attenzione, quando disprezziamo qualcuno, quando induriamo il cuore nei confronti di qualcuno, perché è una storia sacra. E l'accento per forza passa a livello personale, no? È bello, no? Anche questo rapporto a tu per tu. Tu sei speciale per me, io sono speciale per te. Però poi si deve allargare, Adesso fra poco parlerò del Padre nostro, non Padre mio, anche quando lo dico da solo, Ma questo qua perché? Qual è il principio di unità di una famiglia, che fa di una famiglia, una unità? Qual è il principio? Io ho un fratello, Maurizio si chiama, ha 6 anni in più di me. Cosa fa del rapporto tra me e lui un rapporto speciale e diverso dagli altri? Ma io posso amare anche un mio amico, una mia amica, mia zia. Che cos'è che rende me, il rapporto tra me e lui, unico? L'amore che ci ha generato. Che cosa fa di me e lui ci tiene uniti in una maniera, non è, non viene dal mio cuore, non è una mia, una cosa che come dire, ho maturato io, io e lui siamo fratelli perché c'è un amore unico che ci ha generato, tanto che se io offendessi lui, se io ma offendessi non solo che mi scappa di mandarlo a quel paese, cioè proprio gli faccio un'offesa, cioè una ferita, se lo disprezzo in qualche modo, come potrò godere in verità l'amore di mio padre e di mia madre mentre tengo lui sotto il piede? Sarei falso. E quell'amore lì, per quanto io mi inganni, non potrei dire di viverlo a fondo, di viverlo in verità, perché quell'amore si posa su di me allo stesso titolo che si posa su di lui, anche se avesse sbagliato, anche se più tu, io, lui, lei abbiamo questo rapporto con il padre, entriamo in questo amore, in questa confidenza, no? In questa intimità, e quindi condividiamo quello che c'è nel cuore del padre, più per me non è possibile opprimere il fratello, perché non sono più non lo vivo più in verità, è quell'amore lì. Ma pensate se io continuassi a sputare su mio fratello, poi vado a casa dei miei, mi siedo a tavola con loro, mangio tranquillo, sarei veritiero, perché quell'amore che si posa su di me, su di lui, io l'ho offeso, l'ho disprezzato disprezzando lui. Quindi l'amore è sempre un rapporto personale, ma quando parliamo dell'amore, di un amore che ci genera tutti, che si posa su tutti, per forza deve diventare Chiesa. Qual è il fondamento della Chiesa? L'amore di Dio. Non è che noi siamo bravi, intelligenti o ci piacciamo tutti tantissimo. Sperimentiamo che siamo solo nelle parrocchie, non è che vi sono tutti simpatici, o non è che si comportano tutti bene. E quanto ci è facile disprezzarci e dividerci in base a quello. Non è che sono tutti cursillisti, ci sarà quello del rinnovamento dello spirito, quello di... Ma qui San Paolo ci insegna bene, ai Corinzi gli fa un mazzo così, gli dice, ma ho sentito dire che voi dice, io sono di Pietro, io sono di Giacomo, io sono di... perché mi hanno battezzato loro. Ma forse Cristo si è diviso? O è il nome di Paolo e di Pietro che siete stati battezzati? È il nome del cursillo che siete diventati cristiani? È il nome del rinnovamento dello spirito? Eppure a volte le divisioni ci sono su questo, E guardate che offendiamo l'amore del Padre che si posa su tutti allo stesso titolo. È logico che è come se io incontro, non so, ho incontrato mia moglie, non sono sposato, ho incontrato mia moglie a Cassano Spinola, in una festa del paese. Cassano Spinola non è il paese più bello del mondo, ma per me lo è, ho incontrato là l'amore della mia vita, e quando dirò di Cassano Spinola mi si illumineranno gli occhi, ma devo essere cosciente che non è il paese più bello del mondo, lì ho incontrato l'amore della mia vita. Per il cursillo, è la stessa cosa, per forza per me è così il movimento più bello che c'è, perché è lì che, come dire, il Signore mi ha toccato il cuore, come Cassano Spinola, ma non lo è in assoluto, perché ad altri il lavoro della sua vita l'hanno incontrato a Cupuello, che è un paesino ancora più piccolo che c'è sopra Cassano Spinola. L'importante è trovare l'amore della propria vita, l'importante è trovare quell'amore là, che si posa lo stesso titolo sia su quelli di Cassano che su quelli di Cupuello, e questo ci fa fratelli. Noi siamo fratelli in base al lavoro dei nostri genitori, non in base a elezioni personali o a gusti personali. Potrei anche avere difficoltà di relazione con mio fratello, nulla toglie che io devo conoscere quell'amore lì, e se lo vivo in sincerità non potrò con leggerezza rispettare mio fratello. Ogni volta che mi verrà di farlo, perché i contrasti ci sono magari, però poi devo essere pronto a pentirmi guardando a quell'amore lì. Questo, dall'esperienza personale, che non può che essere così, ci deve guidare a un'esperienza invece ecclesiale, perché il Signore è morto e risorto per tutti, per quello, no? Sul fatto che si insista di più sulla passione morte, anche da un punto di vista del Vangelo, in parte, nel Vangelo di Marco, la parte sulla resurrezione è molto sintetica. Addirittura è probabile che il Vangelo di Marco più originario finisse col sepolcro vuoto, e quello che abbiamo dopo sia un'aggiunta posteriore. Quindi addirittura finisce col sepolcro vuoto, solo con il segno. Io penso che in parte perché quello del dolore e della morte è un'esperienza che noi facciamo, che ci è più conoscibile anche, ed è è proprio il nodo della vita, come dicevamo noi, no? Quello che rischia di ammalarci la vita. Quindi contemplare Dio dentro a questo buio per il nostro cuore, contemplare fino a che punto Dio ci ama, da entrare in quello che noi, per noi è l'angoscia e la paura più grande, è una grande grazia. Quindi siamo anche per quello portati a rimanere, meditare di più su quell'aspetto lì. Però è indubitabile che secondo me quello che risponde meglio a questa tua domanda è il grido pasquale. Noi siamo abituati, noi la maggior parte vanno a messa a Pasqua. La liturgia prevede che la liturgia pasquale sia giovedì, venerdì e sabato. Questa è la liturgia di Pasqua, non è solo la domenica. Nel mistero pasquale non c'è né solo il venerdì santo, né solo il giovedì santo, né solo la domenica. La Pasqua, la resurrezione, ma proprio il mistero della resurrezione è tutto quello, è tutto il triduo pasquale. Noi accentuiamo un pochettino ora questo, ora quello, anche secondo, io penso, anche dei periodi storici, culturali e vivenziali che abbiamo. Nei primi secoli l'accentuazione era tutta sulla resurrezione, o meglio, forse erano più equilibrati. L'annuncio era proprio quel, se vedete gli Atti degli Apostoli, quel Gesù che voi avete crocifisso e ucciso, Dio lo ha risuscitato. Questo è il kerygma, cioè proprio il nucleo dell'annuncio degli Apostoli. Quel Gesù che voi avete ucciso, Dio lo ha risuscitato. Noi dobbiamo essere solo così, secondo me, sapienti, che nonostante le accentuazioni che si possono mettere, come quelle della passione e morte, sempre di comporre tutta la pienezza del mistero pasquale, che è passione, morte e risurrezione. Nel momento in cui dividiamo le cose, ci manca un pezzo, cioè il mistero non è completo, quindi non bisogna scegliere tra i due, perché è davvero unico. Non c'è neanche solo la gloria della risurrezione, attraverso la croce c'è la gloria della risurrezione, attraverso quindi il dono totale di sé, il sacrificio, il portare il peso dell'altro, insomma, diciamolo come in tanti modi, no, biblicamente. Però ecco, è mantenere sempre l'unità. Quindi anche quando parliamo del venerdì santo, della passione e morte di Gesù, nell'altro orecchio dobbiamo tenere presente la gloria della risurrezione, il giorno della risurrezione, sempre insieme.
Questa domanda che hai fatto mi sembra che sia importante ricordare due cose. La prima Pasqua che è stata celebrata nella Chiesa è la Pasqua della morte. San Giovanni celebra la Pasqua di venerdì. Celebra la Pasqua di venerdì santo, perché Gesù è morto per i nostri peccati e col suo sangue ha stabilito la nuova alleanza. Però per Giovanni la morte in croce è glorificazione. La croce è il trono. Come si chiama? Il casco di spine è la corona di Cristo. Quindi per la prima esperienza cristiana nella Pasqua era Cristo, Pasqua uguale passione, sofferenza. Però la passione è frutto della gloria, porta come frutto la glorificazione. Questo del IV secolo. Poi, nelle quasi contemporaneamente, questo per le chiese vicine a Gerusalemme, mentre invece per Alessandria e soprattutto per Roma, la Pasqua invece è passaggio dalla morte alla vita. Quindi celebravano la Pasqua di domenica, il giorno in cui Gesù è risorto. E ci fu una grande competizione della Chiesa sui secoli, che addirittura si rischiò di arrivare a una grande scissione. La Pasqua, quando si celebra il giorno della morte, venerdì santo, o il giorno della risurrezione, la domenica, che è il giorno del Signore, però questi due valori della Pasqua si uniscono, perché se è morto e non è risorto, che senso ha la sua morte? E per risorgere deve morire. Ma allora, qual è il tema fondamentale della Pasqua? Quando celebriamo la Pasqua, cosa celebriamo? Ecco, quando noi celebriamo la Pasqua ha tantissimi significati che non ve lo sto dire. Ma la prima cosa è il soffrire per ottenere, quindi rinunciare al peccato, per aderire, per accogliere l'amore di Dio che è arrivato al punto di incarnarsi, pagare, per parola brutta però alcuni lo dicevano, pagare per il fio dei nostri peccati, ma sempre con la prospettiva della gloria, entrare nel regno dei cieli. Infatti Paolo dice: non interessatevi troppo delle cose in questo mondo, usatele come se non le usassero, perché voi dovete avere il cuore rivolto verso la Gerusalemme celeste, la glorificazione. Poi c'è anche un tema che giustamente noi non lo diciamo mai, se non per sbaglio oppure per così quasi come per correlato, è che la Pasqua è l'entrare, la venuta del Signore su questa terra, quando nell'ultimo giorno ci raccoglierà tutti e ci farà partecipare alla sua Pasqua di risurrezione, il giorno della risurrezione totale della Chiesa, del popolo cristiano. Ci vorrebbe tanto tempo, qua questo accennato mi sembrava giusto accennare.
Allora, Gino di Torino. La definizione di fede mi è piaciuta moltissimo, non avere una storia con Dio. È veramente bella, mi piace. Però questa storia, quando ti arrivano le croci, no? Questa storia si può inclinare un pochino, ecco, perché hai difficoltà. Lui ha detto: chiedete e vi sarà dato. Allora, forse la fede non è a un livello tale che lui può fare il miracolo se vuole, no? Ma se noi incontriamo dei crocifissi che hanno profondi problemi, delle croci, chiamiamole croci un po' di tutti i tipi, ecco. E noi come crocifissi dobbiamo essere in grado, dobbiamo imparare a essere capaci a approcciarsi a queste persone, a parlargli e a rispondere. Ecco, quando dice, ti dice: ma io ho pregato, io ho chiesto, io credo di aver fede, credevo di avere una fede tale, di avere questo feeling con Dio che potesse aiutarmi, ecco, perché l'ha detto lui: chiedete e vi sarà dato. E questo non succede. Cosa possiamo dirgli? Perché si inclina un po' questo rapporto, come fra due amanti, no? Si può inclinare perché ci sono dei problemi, ecco. Cosa gli rispondiamo? Cosa gli diciamo?
Una cosa che mi viene in mente, ma non è una risposta molto... cioè, poi vediamo più in profondità. Hai dei figli?
Sì.
Gli hai mai detto di no? Perché? Perché sei cattivo?
Per educarli.
Quindi, non sempre... chiedete, vi sarà... questo qua, tra l'altro, anticipa un po' quello che sarà l'ultima riflessione. L'ultima riflessione è come nutrire la nostra fede, no? Ho detto qual è un orizzonte in cui metterla, il contenuto, e poi come si fa a tenere una fede viva, che anche per esempio di fronte alle prove della vita non venga meno. Ed è sicuramente la prima cosa, anzi l'unica, perché ha un orizzonte anche questo molto più ampio di quello in cui lo stringiamo a volte noi, è proprio la preghiera. E allora, per comprendere, dobbiamo guardare alla preghiera che ci ha insegnato di Gesù. Anche i suoi discepoli avevano il problema della preghiera. Insegnaci a pregare. E lui gli dice: Padre nostro, pregando non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così, e c'è il Padre nostro, c'è qualche catechista? Guardi. Da cosa è formato il Padre nostro? Sette? Sette domande. È strano. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiedete. E poi insegna una preghiera che è fatta di sette domande. Ora dobbiamo chiedere o non chiedere? Ma perché chiedo se lui sa già di cosa ho bisogno prima ancora che io gli chieda le cose? Perché mi viene insegnata una preghiera fatta di sette domande, fatta solo di domande, di richieste?
Ma diciamo anche se è fatta la tua volontà.
È sempre una domanda, una richiesta. Come mai? Allora, prima ci dice: non state lì a sprecare parole come fanno i pagani, che pensano di essere ascoltati a furia di parole. Cioè, i pagani devono convincere Dio di qualche cosa, secondo loro. Tutti i sacrifici, i riti, erano proprio per accattivarsi gli dèi. perché altrimenti gli dèi sono capricciosi, non è che stanno lì a guardare le faccende degli uomini, Allora, con il rito così, uno attira l'attenzione del Dio, se lo rende, c'è proprio la parola, propizio, se lo rende propizio, e quindi può aspettarsi che il Dio, gli dèi, rispondano alle sue richieste. Gesù dice, non state a sprecare come i pagani che pensano di essere ascoltati a furia di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Perché poi ci fa chiedere?
Perché come un bambino deve aver bisogno di chiedere al genitore le sue, cioè di chiedere ai genitori di soddisfare le sue necessità.
Come mai ha bisogno un bambino di chiedere al genitore di soddisfare le sue necessità?
Non è all'altezza, non è in grado di potersi gestire, di arrivare a certe cose se non con l'aiuto dei genitori.
Ci vuole il nostro consenso,
Vi faccio l'esempio, no? Noi chiediamo a Dio, allora, il Padre nostro, vi leggo il Padre nostro, è quello di Matteo, quindi è quello che noi usiamo nella liturgia, anche se qua c'è la nuova traduzione, che poi quando introdurranno nella liturgia ci sarà da ridere, perché poi faremo un po' fatica all'inizio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. C'è una differenza più evidente, quello non indurci in tentazione, non abbandonarci alla tentazione. Noi chiediamo, partiamo da questa qua, chiediamo a Dio di non indurci oppure di non abbandonarci alla tentazione, perché se noi glielo chiediamo lui lo fa. Allora perché chiederglielo?
Per esprimere la nostra libertà, per rassicurarci
che vuole che prendiamo coscienza. Ma con tutto quello che ha da fare per dimenticarsi di...
Il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che le gliele chiediate. Lui lo sa, ma voi lo sapete?
Ma noi non lo sappiamo.
Ma voi sapete che cosa c'è davvero di necessario da chiedere nella vita? Di che cosa è veramente importante nella vita? Quello senza il quale tu ottieni quello che vuoi, ma l'ingresso nella vita piena non ce l'hai? Noi non siamo, la maggior parte delle volte, soprattutto nelle prove, non siamo in grado di rispondere alla semplice domanda, in fin dei conti, che cosa è davvero essenziale nella vita. Soprattutto quando siamo nelle prove.
Lo Spirito Santo.
E adesso poi partono tutte le risposte catechistiche. No. Guardate, il Padre nostro, in fondo, educa il desiderio. Ci insegna che cosa dobbiamo desiderare. Questa è la preghiera. Noi abbiamo l'idea di preghiera con cui noi convinciamo Dio a fare qualche cosa. Per forza rimaniamo delusi poi. Ma io devo convincere Dio a fare la mia volontà? Io devo insegnare a Dio che cosa fare? Questo è pregare. Dare dei consigli a Dio. Prego, accomodati, tu ti senti in grado di dare dei consigli a Dio?
Ma certo, quando tu sei nella croce che non ce la fai più perché comunque ti mancano le forze, che sei esaurito di tutto,
sì.
No? È chiaro che continui il tuo rapporto con Dio pregando, della serie guarda che non ce la faccio più, ok?
Sì.
Aiutami tu.
Certo.
Okay. Bene.
Questo tiene il tuo cuore aperto all'intervento di Dio come lui vuole, non come tu immagini. Il problema è questo qua. Dio sempre interviene, ma quasi mai come noi immaginiamo.
Quindi accettiamo sempre tutto quello che ci arriva ed accettare.
Sì, ma non è l'accettare del... è come, ecco, per esempio, no, portiamo subito questo. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Allora, io qui ho proprio una difficoltà grande, perché la maggior parte delle volte, quando per esempio c'è qualche difficoltà, ok, si è fatta la volontà di Dio.
No,
non l'avete mai sentito?
Sì.
Di questa frase, recita il Padre Nostro quando sei in una difficoltà estrema, ti è capitato qualcosa di brutto, non sai come uscirne, e di sia fatta la tua volontà. Come ti esce? A denti stretti molte volte. Sia fatta la tua volontà. Non posso fare, cioè, molte volte è come dire, mi capita qualcosa che non posso evitare. Sia fatta la tua volontà, se non la posso evitare, sia fatta. Ma con rassegnazione, in questo senso, accettare, dobbiamo accettare, perché comunque Dio tanto fa quello che vuole, sia fatta la tua volontà. Ma qual è la volontà di Dio?
Il nostro bene.
La volontà di Dio potremmo... Io non ho la... l'ardire di potervi dire qual è la volontà di Dio in senso assoluto, però è sempre diretta a una cosa. E guardate che nella preghiera di Gesù, sia fatta non la mia ma la tua volontà, dietro c'è questo, cioè in qualsiasi caso al mio cuore risplenda sempre il tuo amore, compi sempre la tua volontà di amore nei nostri confronti, in modo che ai cuori il tuo amore si realizzi sempre in qualsiasi situazione. Non ci sia situazione in cui per il mio cuore il tuo amore non possa realizzarsi. Allora, nella difficoltà e nella croce, cavolo, se dici sia fatta la tua volontà, Signore, fai presto, perché io sono nel buio e non capisco qual è adesso la tua volontà, compila in modo che il mio cuore possa tornare a vederla e questa croce io la possa portare. Questa è accettazione, ma non è l'accettazione di quello che ti dice, senti, sì, tanto non posso farne a meno, mi è capitata questa disgrazia.
Sì, ma quando muore un bimbo, un figlio...
Io qua non sto a sindacare sui dolori più grandi, più piccoli, sicuramente. Signore, si compia la tua volontà in questo, ma la volontà di Dio non è che quel bambino lì sia morto, Se mi viene un brutto male, la volontà di Dio non è che io soffra e mi venga un tumore. Ma in quella situazione io voglio dire, Signore, in questo, che rischia di tirarmi fuori dalla storia d'amore con te, di offuscarmelo quell'amore lì. Quell'amore compilo tu, che sia sempre possibile per il mio cuore intravedere il tuo vero amore per me. E avere sempre la sicurezza e la speranza che per qualsiasi strada tu lo sai realizzare, forse anche nella risurrezione. Perché Gesù si compie la tua volontà e è passato attraverso la morte. E la lettera agli ebrei dice, lui ha pregato, metto a sofferenze e lacrime, perché Dio lo liberasse dalla morte, Dio che può lo liberasse dalla morte. Ed è stato ascoltato. Noi se ci fermiamo lì lo liberasse dalla morte, cioè non lo crocifiggessero. No, lo liberasse dalla morte è che Dio ha realizzato la sua opera, la sua volontà di amore e di vita, nonostante tutte le situazioni, croci, dolori, perché non possiamo ingannarci che nella vita ci sono. Siccome noi abbiamo delle, appunto, immaginiamo che la vita si debba realizzare in un certo modo attraverso certe strade, quelle che non sono quel modo, quelle strade lì, a noi ci scandalizzano e non le comprendiamo, ma è normale. Però quel sia fatta la tua volontà ha questo senso, ha questo... Pregare il Padre Nostro in questo punto significa proprio educare il cuore, tornare sempre a desiderare quello, perché anche nella vita ci sono delle cose, delle situazioni, delle prove che rischiano di offuscare la fiducia che abbiamo in Dio. Allora ci viene data una preghiera di richieste perché il nostro cuore si è educato a che cosa desiderare nella vita, a che cosa chiedere. Giustamente forse dicevi tu che il papà e la mamma con il figlio si fanno fare dammi la marmellata, come si dice? Per piacere, ma perché? La mamma glielo dice perché lei vuole essere riverita e onorata? Ma no! Quando glielo dà, gli dice come si dice? Grazie. Perché vuole sentirsi... No, perché vuole che quel cuore lì impari a vivere nella gratitudine. Per questo gli mette in bocca quelle parole. Ci vengono messe in bocca queste parole perché noi dobbiamo imparare a che cosa chiedere, che cosa desiderare davvero e con che spirito farlo. Ecco allora, il Padre nostro ha fatto di 7 domande che all'inizio ci ha detto il Padre vostro lo sa già di che cosa avete bisogno. Voi lo sapete. In una situazione di dolore, caduta, croce, e ce ne sono veramente di enormi, il nostro cuore sa sempre che cosa chiedere, che cosa desiderare. Noi vogliamo essere liberati, ma anche Gesù. Allontana da me questo calice. Gesù ci fa vedere che cosa c'è nel nostro cuore. Però sia fatta non la mia, ma la tua volontà. Liberami da questo calice. Ma come tu sai che devo essere liberato, non come me lo immagino io. E a volte la vita non ci libera in maniera facile.
Come è caduto 3 volte durante la strada.
Perdonami la battuta, quindi più croce abbiamo, più abbiamo la speranza di guadagnarsi il paradiso.
No, non te lo guadagni in paradiso.
In quello no, di sicuro, cioè non è la caccia alle croci o alle sofferenze, e Gesù non ha mai fatto vedere di essere un masochista. Tanto nella vita le croci ci sono, pensi di doverle cercare?
Non può essere importante avere una chiave di lettura diversa e saper trasformare quella che noi chiamiamo disgrazia in momenti di grazia, proprio perché non sappiamo quello che può essere giusto per noi, e dire se questa cosa accade e niente accade per caso, tutto ha un motivo, vuol dire che io di lì devo passare per capire ed imparare determinate cose.
Sì, diciamo che è un ragionamento che dice una verità, ma che rischia di avere poca presa nel momento in cui nella sofferenza ci sei. È per questo che è proprio un... Nella vita, guardate, la liturgia introduce il Padre Nostro, anche la liturgia ha alcuni modi per introdurre il Padre Nostro. Uno è obbediente alla parola del Salvatore, formate il suo divino insegnamento, osiamo dire. Poi ce ne sono altre, una di queste è guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire. E anche quello è molto molto illuminante proprio sul senso della preghiera. Guidati perché noi, se non siamo guidati da qualcuno dentro la vita, la maggior parte delle volte, soprattutto in alcune situazioni, non azzecchiamo mai la porta giusta. Ecco, guidati. Nelle situazioni di dolore, ma tutti noi non azzecchiamo la porta giusta. Tutti noi sbattiamo la testa contro il muro, e quel muro di dolore che abbiamo, vorremmo fosse buttato giù. Vorremmo buttarlo giù. Allora, nella vita c'è sempre bisogno di una, di essere guidati dallo Spirito. Sappiamo tutti che non sono le cose materiali che ci danno la vita. È qualche cosa, la vita ci arriva a livello dello Spirito, a livello di interiore. Ci sono molti straricchi che non sono felici. eppure tutti, ricchi e non ricchi, vogliamo la felicità. Guidati dallo Spirito. Non è uno spirituale qualsiasi, dallo Spirito di Gesù. Non è un'interiorità qualsiasi. Pensate, lo so, a un grandissimo artista. In sé ha una vita interiore estremamente ricca e vivace. Però lui, non so, della fede di Dio, può anche non fregargliene niente. Non è solo una vita interiore qualsiasi, una ricchezza interiore qualsiasi, guidati dallo Spirito di Gesù. È in Gesù che abbiamo il contenuto della spiritualità. Il contenuto non ce lo dà neanche lo Spirito, ce lo dà Gesù. Sempre a questo dobbiamo ritornare, in ogni frangente, anche in quelli molto difficili. Illuminati dalla sapienza del Vangelo. Anche qua, nella nostra vita, pensate alle luci che abbiamo nella vita. La maggior parte delle volte sono illusorie, cioè ci sembra che la vita ci arrivi da di lì, ma poi non è così. Come i medici del Vangelo di stamattina. Oppure spesso siamo anche al buio. Pensate quando ricevete un'offesa, ma di quelle coi fiocchi, sembra che la cosa ormai principale è che il mio diritto sia rimesso a posto. È la sola cosa che conta, anche se so, e tutti lo sappiamo in fondo, che non è possibile. Pensate a un'offesa quando siete a posto. O quello muore, e allora poi seppellisci la cosa, altrimenti nessuno riesce a rimettere le mani sul passato e a rimettere davvero il diritto a posto. Eppure sembra che o c'è questo o è buio. Abbiamo in mente solo quello lì. Abbiamo bisogno invece di un'altra luce, che è quello indicato dalla sapienza del Vangelo. La luminosità che cerchiamo nella vita, e che a volte proprio le prove oscurano così, per quante cose buone o cattive, non importa, si agitano nella nostra pancia, nella nostra interiorità, nessuna di loro può mai dare quella luce che il nostro cuore cerca. La luce che il nostro cuore cerca non ha la radice in basso, ha la radice in alto, è la sapienza del Vangelo. È l'accordare il nostro cuore a questi desideri. Questa è la preghiera. Noi vogliamo accordare il cuore di Dio ai miei desideri e siamo perennemente frustrati, perennemente colpiti da ingiustizie. Nella preghiera noi sopravvalutiamo la preghiera di effusione del cuore, cioè io dico a Dio che cosa ho nel cuore, la preghiera spontanea, ma a volte anche con io non uso le formule, io con Dio lo prego direttamente, a volte ci litigo anche, ma è bravo, come se quello fosse l'apice del pregare. Guardate che non è quello, non è quando il nostro cuore dice a Dio che tra l'altro di solito, oltre a non fare esperienza di Dio, così facciamo esperienza di noi stessi, molto superficiale, di emotività, che cambia. La preghiera, non che questo sia negativo, è bello poter fondere il proprio cuore in intimità, ma potrebbe non essere né il primo passo né la cosa più importante. Pensiamo alla liturgia, pensiamo ai salmi, pensate a ribaltare la questione. Io devo accordare il mio cuore alla parola, io devo educare i desideri del mio cuore al cuore di Dio, se voglio essere guidato nella vita entrare, avere davvero accesso nella vita, perché mi accorgo che la vita è molto insidiata, che di prove, sgambetti, dolori difficili da, ce ne sono un sacco, e mi accorgo che il mio cuore in quella tempesta da solo naufraga. Se lasciato a sé traccia la rotta e va dove gli sembra, quasi mai trova il porto che cerca. Insegue illusioni, miraggi, i medici, non medici senza frontiere. Allora pensate a un altro aspetto, un altro modo di vedere la preghiera, da affiancare al primo, non è che bisogna che sempre uno o l'altro, da affiancare. Cioè, a quella parola che mi è data, io accordo il mio cuore. Mi faccio educare in quello. Cerco qual è il cuore di Dio. Di portare il mio cuore presso il suo, e non il suo presso il mio. Questa è... Nel momento in cui il nostro cuore entra in accordo con quello di Dio, guardate che allora anche la preghiera di, diciamo, spontanea, non è solo spontanea, ma è vera. Cioè quello che dico di me, le disse a Gesù tutta la verità. Non quello che si agita nel mio cuore, ma la verità del mio cuore. Guardate che è molto diverso, molto, La preghiera in fondo è il cammino contrario a quello che ha fatto Adamo. Adamo cosa fa? Eva coglie la mela, era una mela?
Sì,
era una mela. Gli ebrei dicono che era un fico, figura. Il frutto...
È bello ascoltarti, sennò poi non ce la fai più.
Grazie. Bravi, dirà. Coglie.
Per la pubblicità è così. La pubblicità.
Coglie il frutto, ne condividono, si accorgono di essere nudi, che fino a poco prima non c'era problema, no? E quindi cominciano a nascondersi, perché è la fragilità, che prima era motivo di comunione, il limite, prima era motivo di comunione, adesso è motivo di temere l'altro, perché se mi vede in verità non mi ama più. È il più grande paura che abbiamo nel cuore, quello di non essere degni di essere amati. Se l'altro mi vedesse all'improvviso tutti i miei pensieri, tutti i miei desideri anche più nascosti, vedesse chiaramente nel passato, ma nemmeno io sono così sicuro di tutte le motivazioni che guidano il mio agire, sono sempre mischiate un po' ad altre, anche con il Signore, no? Mi amerebbe ancora? Allora cominciano a coprirsi. Poi arriva Dio, che va incontro agli uomini per camminare con loro nel giardino, e Adamo si nasconde. Andate a cercare nella Bibbia se Adamo è uscito dal nascondimento. Genesi non dice così. In ognuno di noi Adamo è nascosto. Il cammino della preghiera è un cammino per uscire da questo nascondimento. Perché Adamo, finché Adamo è nascosto, Adamo è nascosto dietro a delle menzogne, a delle illusioni. Il cammino della preghiera è un cammino di uscita alla verità. Ecco perché abbiamo bisogno di accordare il cuore a che la verità ci venga svelata, che il nostro cuore si accordi alla verità, si accosti alla verità. La preghiera ha un movimento opposto a quello che noi istintivamente gli diamo. Perché soprattutto nelle richieste noi è vero che chiediamo a Dio di fare secondo la nostra volontà, o quantomeno che la sua non sia troppo diversa dalla mia. Ma perché davvero abbiamo un'idea di Dio come quella di Adamo? Non ci fidiamo molto, che se lui compie la sua volontà, davvero tutto il bene per me si realizza. Non importa in che via, glielo chiedo, dato, se devo passare attraverso un dolore che io, attraverso un dolore che posso sostenere, che non mi distrugga. E anche per questo voglio tenere il mio cuore rivolto a te. Perché tu compi questa opera. In fondo la preghiera è disporsi, tenere il nostro cuore disponibile a che Dio operi. Che Dio operi. Compia quello che deve compiere. E quindi glielo chiedo, sia fatta la tua volontà. Perché devo imparare a desiderarla. Perché molte volte non la desidero, perché non mi... Mi accorgo che non mi fido del tutto, che mio Adamo è ancora un po' dietro l'albero. Se Dio mi vede tutto nudo e vede tutta la mia fragilità, mi amerà. Se Dio vede che nella mia fragilità ho peccato, mi amerà. Allora, la fede ha bisogno di una conversione anche della nostra preghiera. È una conversione della fiducia che abbiamo di Dio. Quindi il mio cuore deve assomigliare di più al suo, i miei pensieri devono assomigliare di più ai suoi, e non il contrario.
Quindi quando ciò non avviene vuol dire che siamo ancora molto lontani da lui.
Ma perché quanto avviene?
alla fine.
Questa è una tensione che il cuore deve sempre recuperare. Ma è solo a livello di tensione, il combattimento, la lotta dentro di noi, ci sarà sempre, sempre. Sempre, perché sempre incontriamo delle prove. Quando entriamo nelle prove, entriamo in questa tensione. Quindi è proprio, in fondo, la preghiera è quello che riporta il cuore nella giusta tensione. Perché questo combattimento ci abbiamo dentro noi. C'è, secondo me, un'altra bellissima immagine della preghiera, che è quella della vedova che va a importunare il giudice. Lo ricordate? Questa vedova, cioè, in una città c'è un giudice che... non so se mi ricordo... Aspettate, adesso provo. Ovviamente quando lo cerchi non lo trovi. Ma perché il giudice viene definito, cioè sarebbe importante proprio tenere la definizione che viene data di lui. Che non temeva Dio e non ha rispetto per gli uomini, una cosa di questo genere qua. In questa città vive questo giudice che non teme Dio e non ha rispetto per gli uomini, e questa vedova che va continuamente dal giudice a dirgli: fammi giustizia, e lui dice sempre di no, finché quello che, insomma, per sfinimento a un certo punto gli dice: vabbè, tanto allora io non temo Dio, non me ne frega niente degli uomini, però se per togliermi dalle scatole devo darle quello che vuole. Perché questa è una bellissima immagine della lotta che c'è in ciascuno di noi nella preghiera. Perché quella città è il mio cuore, e nel mio cuore vive il giudice che non ha bisogno di niente.
Luca 18:1.
Bravissimo.
Convinta.
Sei il migliore, guarda. No, ma l'ha detto lei. Hai la spalla bassa.
Allora, diceva loro una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi. In una città viveva un giudice che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: fammi giustizia contro il mio avversario. Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi. E il Signore soggiunse: ascoltate ciò che dice il giudice disonesto, e Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il figlio dell'uomo quando verrà? Troverà la fede sulla terra? A proposito, no? Quello che dicevi, no? Allora, per me questo è quello che si accende, ma io vedo tantissime volte nel mio cuore, si accende questo nel momento in cui devo andare a pregare. La mattina io mi alzo alle 7, mi lavo i denti, faccio tutto, scendo, inizia la giornata, che di solito insomma tante cose da fare, eccetera. Poi di solito quando arrivo giù mi metto sul caffè, dopo il caffè poi vado in chiesa e vado a pregare. Nel momento in cui devo andare in chiesa, io mi accorgo che nel mio cuore il giudice, che non ha bisogno, non ha bisogno di nessuno, si attizza, si sveglia anche lui. Ma c'è anche la vedova, che invece ha bisogno di tutto. Ai tempi le vedove proprio erano quelle che avevano più bisogno, perché non c'era nessuno che... È quella che ha bisogno della comunione, di qualcuno che si occupi di lei, di qualcuno che le voglia bene, di entrare in comunione. Allora nel mio cuore, quando mi appresto a dover pregare oppure no, si accende questa lotta. Nel mio cuore c'è, vive la vedova che ha bisogno di quella comunione lì, che ha desiderio di questo stare con Dio. Molte volte capita che vince il giudice. No, ci sono altre cose da fare, ci sono altre urgenze. E questa che gli dice: dammi giustizia contro il mio avversario. Chi è l'avversario? Sei tu, cedi un po'. Lascia che io trovi quella comunione di cui ho bisogno. E quante volte noi a chi diamo di solito ragione? Dalla parte di chi? Della vedova che cerca la comunione? Che non è che allora quando se vai a pregare un'esplosione mistica, comunione, la comunione è una questione di fedeltà, e la fedeltà lo si vede soprattutto quando fai fatica, mica quando hai le crisi mistiche. E allora il giudice lì in fondo dice: ma non vedi che è inutile pregare? Che non è da di lì che ti arriva quello che ti serve? Anzi, gli hai chiesto questa cosa a Dio e lui non te l'ha data. Però qui ci dice che Dio risponde prontamente a coloro che lo pregano giorno e notte. Anche qui è strano, dice: questi qua che giorno e notte sono lì a chiedere, ma dice anche: però appena chiedono glielo... E allora che cos'è che chiedono? Perché Luca più avanti dice che è lo Spirito Santo, che lo diceva con la risposta catechistica, è lo Spirito Santo. Tutta la preghiera è per il dono dello Spirito Santo, quella comunione con Dio, essere cuore a cuore con Lui, desiderare secondo il cuore di Dio. Se è così, la vita ti arriva in abbondanza, non come la immagini tu, non nel modo che intendi tu e immaginavi tu, ma il tuo cuore attinge la vita. Altrimenti, spesso, quello che pensiamo di aver conquistato ci viene tolto, lo perdiamo, va in fumo, quanti ribaltoni nella vita. Allora, senza una preghiera che vada nella direzione di questa tensione,
la fede ha poco nutrimento, fa... Allora recuperare sempre questa tensione del cuore a ritrovare la somiglianza con Dio. Noi siamo fatti a immagine e somiglianza. Vuol dire che la nostra vita si realizza nella misura in cui diventiamo immagine e somiglianza. L'immagine non ce la toglie nessuno. La somiglianza dobbiamo recuperarla. Ogni volta tornare in tensione per assomigliare un po', per farci guidare, per ricevere lo spirito. Diciamolo come vogliamo, ma la sostanza è quella lì.
Vorrei raccontare una piccola esperienza di tanti anni fa, che però ha cambiato radicalmente la mia preghiera e il mio atteggiamento nei confronti della volontà di Dio. E il mio secondo figlio aveva 5 anni e si era ammalato di una meningoencefalite. Era in coma al Gadlini e era venuto il professore e aveva detto: probabilmente non morirà, però rimarrà in stato vegetativo tutta la vita. E noi da 2 anni avevamo avuto la terza figlia con sindrome di Down, quindi io a quel punto ero disperata, letteralmente disperata. Dicevo: Signore, perché? Ma cosa fai? Cioè, io non posso reggere noi due, e poi anche il figlio maggiore con 2 fratelli così. È impossibile, dove prego, come prego, cosa chiedo? A quel punto proprio è stato veramente bello, perché ho ricevuto un'illuminazione grande su quel versetto del Padre Nostro: sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E cioè ho capito improvvisamente che in cielo la volontà di Dio è una volontà di armonia, perfezione, giustizia, bellezza, santità, è felicità immensa. E mi sono detta: se io chiedo la stessa volontà di Dio come in cielo sulla terra, a questo punto per noi, per la nostra famiglia, chiedo felicità, armonia, bellezza, giustizia, chiedo tutto. A quel punto proprio non ho potuto fare altro che, da quel momento poi per tutta la vita, nei momenti anche, poi, a parte che Samuele poi è guarito benissimo, ecco, però direi anche in tutti i momenti di prova, l'unica preghiera veramente che mi dà forza, gioia, è proprio: sia fatta la tua volontà, ma come in cielo, così in terra. Proprio perché sento che la bellezza del cielo, con questa preghiera, si proietta sulla terra.
Sì, pensavo che a noi non riesce di vivere senza qualche piccola pretesa, proprio perché immaginiamo che la vita debba essere in una certa maniera, realizzarsi in una certa maniera, e invece poi ci scontriamo con la realtà, e quindi anche pretese che sono poi legittime. Pensate a uno che ha sempre ricevuto le bastonate nella vita, ha pure il diritto di qualcosa di bello e di buono, però se questo lo alimenta come una pretesa, addirittura quando gli arriva qualche cosa di bello e di buono, alla fine sarà arrabbiato lo stesso, perché quella cosa bella e buona non riuscirà a rispondere a tutto il desiderio che ha, e quindi poi si è incacchiato lo stesso. Nel momento in cui noi alimentiamo il nostro desiderio di vita come pretese, in qualsiasi, anche legittime, anche a giusto titolo, però da di lì la vita non ci può arrivare. è così. La vita funziona così. A un certo punto dobbiamo riconoscere che la vita ha una verità che non dipende da quello che ne penso io. Da quello che io immagino. Stessa cosa vale per l'amore. L'amore ha una verità in sé, non dipende da quello che io, da come io lo immagino. Stessa cosa il perdono, la fede, Dio. Nella preghiera è proprio il cuore che si rende disponibile a che Dio mi riveli la sua verità. A entrare in questa intimità e comunione. E rimanere disponibili, sapendo che Dio quell'opera la compie. Modi, tempi, mi fido più dei suoi che dei miei. I miei pensieri non sono i vostri pensieri. A questo punto decidete di chi fidarvi. Se puntate di più sui vostri pensieri o se vi fidate. E quindi accordare il cuore al cuore di Dio. Se no nella vita davvero ci sono tante cose piccole, grandi, così che... E saremo sempre più arrabbiati, sempre più tristi.
Allora, sono Silvana dell'Utea di Gusto. E voglio condividere con voi delle riflessioni che ho messo giù ieri sera, così di corsa. Sono riflessioni sulla mia storia con il Signore. E mi riallaccio alla storia di Israele per raccontare la mia, perché Lui ha una storia unica con ciascuno di noi. Nella prima parte del Salmo si loda il Signore per la creazione. Io lo ringrazio e lo lodo per tutto quello che mi circonda e vedo. Questo basterebbe a credere nel Signore. Tutto è stato creato per non farci mancare nulla. Quanto amore per ognuno di noi. Dal principio dei tempi, questo. Anch'io ho una storia con Dio. Sono venuta al mondo, mi chiama per nome, sono sua figlia, dono grande, faccio parte della sua famiglia. Mi dona dei genitori terreni per il mio bene, mi trasmettono valori come onestà, sincerità, comprensione, attenzione per i più deboli. Per difendere i più deboli sono andata controcorrente, ma ho sempre sentito la sua mano tesa alla mia. Ho superato critiche, maldicenze, umiliazioni. Al momento mi hanno ferito, fatto male. Ma ho capito che il Signore in quel momento era più vicino che mai, perché mi stava forgiando come un metallo prezioso a Lui. Mi ha donato il marito, due figli, due nipoti, che ho educato e a loro ho tramandato i valori che ho ricevuto io. Sono dei bravi ragazzi, ma c'è una pecca. Non frequentano, non vanno a messa. Ma io spero che con il mio esempio fosse un giorno. Nel frattempo io vado a messa portandoli con me spiritualmente. Il Signore mi ha lasciata libera nelle scelte. È come un padre che cura il bambino al parco giochi. Lo guarda saltare, andare forte in bicicletta, va troppo in alto sull'altalena, ma se cade e si fa male, lui corre, lo consola, le asciuga le lacrime, lo abbraccia, lo bacia, lo ama. Le mie scelte non sono sempre state buone. Ho avuto momenti di deserto, ho avuto dispiaceri, ma il Signore era sempre accanto a me, anche se io mi lamentavo proprio con Lui. La sua misericordia è infinita e nel momento in cui stavo decidendo per qualcosa di veramente sbagliato nella mia vita, Lui con dolcezza, con una sensibilità senza pari, mi ha chiamato a lui. Ha aperto il cuore, era aperto a lui, e lui mi ha ripulito dal rancore, ho perdonato, mi ha fatto sentire la figlia amata da sempre.
Prima di continuare con queste testimonianze vivente, volevo ricordare che, siccome ho visto molte persone che hanno scritto alcuni pezzi della loro storia con Dio, è il momento per leggere questi pezzi questa sera dopo cena. Poi l'ultima cosa, prima che qualcuno parta, magari appena finito questo momento perché ha degli impegni, volevo ricordare che su, per chi parte, c'è la fotografia pronta da ritirare.
Ti chiederei se vuoi, a te, come ti chiami, che hai detto Silvana, di provare a fare lo sforzo di riprendere questa storia che ci hai letto, che è la tua storia, e proprio darle la struttura del salmo. Cioè, hai fatto questo, eterna la tua misericordia, mi sono allontanato e lasciato andare, perché eterna la tua misericordia. Dategli proprio la struttura del salmo. Guardate che noi la nostra storia la raccontiamo in un'ottica, se la mettiamo nella struttura di questo salmo qua, vedrete che vi costringe a vedere, come dire, ti cambia il modo di valutare alcune cose. Per questo è importante farlo dentro al salmo, perché la nostra storia noi la raccontiamo come se avessimo già la nostra ottica. Questa te la fa guardare di traverso e io direi te la fa guardare in combutta con Dio, ma in ogni cosa, mentre noi Dio lo vediamo presente solo in alcune cose. Invece proprio riuscire a scrivere tutta la nostra storia proprio inframmezzata da questo ritornello. Ora, fai lo sforzo allora, adesso sono le 5 praticamente, quindi c'è tempo libero per la riflessione personale o lo shopping, giusto? O il sacromo, allora sarà molto bello. Allora, io 5, abbiamo tempo fino alle 7.30, giusto? Fino alla cena, alle 19.30, mi raccomando puntuali, se no scuoce la pasta. Se qualcuno ha bisogno per le confessioni, per fare due chiacchiere, così, ci sono già tre sacerdoti, io datemi 10 minuti che mi rinfresco un momentino, e poi io sono in camera, così siamo un po' tranquilli. La camera mia è uscendo dall'albergo, passando vicino al bar, si esce, di fronte c'è un altro caseggiato con una porta sulla sinistra. Entrate lì, la 402 è camera mia. Io tra 10 minuti e un quarto d'ora sono in camera, se qualcuno ha bisogno di venire a fare due chiacchiere, a confessarsi o così, mi trova lì. Gli altri sacerdoti, non so se sono in giro se rendono disponibili anche loro per le confessioni o due chiacchiere. Va bene. Allora, facciamo insieme una preghiera di ringraziamento e gloria al Padre e poi ci diamo appuntamento più tardi per la cena. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Se prendete il foglietto che ci hanno dato, quello, e leggete in seconda pagina, c'è cioè qualche parola sul Fede radice per il cuore, ritorno ad Orta per ridisegnare il cammino. Se leggete quello lì in fondo trovate anche una citazione della vedova, che io non sapevo che c'era. Quindi se lo volete leggere, in fondo c'è una citazione proprio dell'episodio, del racconto della parabola della vedova e del giudice ingiusto. Ecco, per chi non avesse capito, Don Massimo se ne va, perché è atteso per esercizi in Sicilia. E allora, diciamo, noi lo ringraziamo tutti quanti perché ha voluto accordarci questo, ci ha fatto questo regalo. Poi vi manderò il quadrante da cui risulterà anche un recapito per lui, quindi chi magari intrattiene un momento anche speciale con lui potrebbe di nuovo comunicargli qualcosa. Comunque fino a cena ci sono, quindi ci saluta più tardi.